Radio Monte Maddalena di Brescia. Buona giornata, ben ritrovati. Siamo in conclave, non noi, noi no, ma sono in conclave e attendiamo la famosa fumata bianca. E naturalmente il Toto Papa impazza. Vorrei solamente fare con una considerazione. Una considerazione che mi è venuta spontanea anche attraverso vari articoli che ho in questi giorni si susseguono, no? E allora è in ballo la famosa domanda: sarà progressista? Terra fede e gli impegni di Bergoglio, sarà un restauratore o sarà qualcuno, no? Io credo, senza fare né il, diciamo, l'esperto di cose vaticane, no? Che abbiamo bisogno, abbiamo coloro che credono, coloro che hanno fede, che abbiano bisogno finalmente di un Papa che parli di Dio. Perché, lo spiego, chiese sempre più vuote, sempre più, no? Messaggio di Bergoglio era: il Papa è come uno di voi, no? E allora, adesso tutti a tracciarsi le vesti per quel gesto che io definisco ignobile di Trump, che veste come il Papa, ma nessuno si è stracciato le vesti in Europa, in Italia, no? Per l'ultima cena, vi siete già dimenticati, domanda non a voi, a coloro che si stracciano le vesti, dell'ultima cena che si è vista nella cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi macroniane? Ma quanti se ne sono scandalizzati fra quelli che oggi si stracciano le vesti per la foto di Trump? Quanto di loro invece attaccano i cattolici che si sono sentiti offesi? Fra l'altro, in quel caso, c'è stata una nota ufficiale di protesta del Vaticano, diceva: la Santa Sede è addolorata per alcune scene della cerimonia di apertura dei giochi di Parigi e non può non unirsi alle voci che si sono levate in questi giorni per deplorare l'offesa recata a molti cristiani credenti di altre religioni. Dov'era la sinistra che oggi si scandalizza per Trump? Anche la destra, eh? La nota ha sottolineato che in un evento prestigioso in cui il mondo intero si riunisce intorno a valori comuni non dovrebbero esserci, nota vaticana, allusioni che ridicolizzano le convinzioni religiose di molte persone. È stato un episodio emblematico che ha evidenziato la scristianizzazione della Francia e dell'Europa, e di questo che il conclave in corso deve anzitutto preoccuparsi. Si sa che ha discusso della grave crisi delle finanze vaticane, uno dei problemi che dovrà risolvere il nuovo Papa, ma più della bancarotta economica è la bancarotta spirituale che il nuovo Papa dovrà affrontare. E dopo la grande primavera di Giovanni Paolo, che è durata decenni, la Chiesa negli ultimi anni è ripiombata nella situazione drammatica degli anni 70, io dico anche peggio. Un giorno del 76, confidandosi con l'amico Jean Guiton, Paolo VI arrivò, il nostro grande, grandissimo Papa, arrivò a porsi domande apocalittiche. «C'è un grande turbamento, in questo momento, diceva Paolo VI, nel mondo e nella Chiesa, e ciò che è in questione è la fede. Capita ora che mi ripeta la prosa scura di Gesù nel Vangelo di San Luca, quando il figlio dell'uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra? Capita che escano dei libri in cui la fede è in ritirata su punti importanti, che gli episcopati tacciano, che non si trovino strani questi libri. Grande bisogno di rileggere alla fine dei tempi il Vangelo. Poi aggiunge il Papa, ciò che mi colpisce quando considero il mondo cattolico è che all'interno del cattolicesimo sembra talvolta predominare un pensiero di tipo non cattolico, e può avvenire che questo pensiero non cattolico all'interno del cattolicesimo diventi domani il più forte, ma esso non rappresenterà mai il pensiero della Chiesa. Meditate, gente, meditate queste parole del 76 del Papa, che si confidava con Guiton, no? E oggi, per concludere, sembra arrivato quel momento. Nell'attuale collegio cardinalizio circolano idee progressiste che sarebbe arduo definire ancora cattoliche. Per esempio, quelle del rivoluzionario sinodo tedesco, che lo stesso Francesco ha dovuto stoppare definendo nel programma poco cattolico. Forse ha usato un eufemismo, eh? Evidentemente il Papa appena deceduto si è spaventato dei processi che ha messo in moto, ma l'esito catastrofico a cui portano è evidente. Basta vedere il caso della Germania, il cui episcopato pretende di essere all'avanguardia di questa rivoluzione. Nel 2024, in tutto il paese, parlo della Germania, sono stati ordinati 29 sacerdoti. Un fallimento inaudito. Inoltre, 321.000 persone hanno ufficialmente lasciato la Chiesa Cattolica. Nel 2023 erano state 400.000. È un vero crollo. Ed è così in tutta Europa e in America Latina. L'Argentina nel 90 aveva 2.260 seminaristi diocesani, nel 2024 sono 481. Che di fronte a questo disastro ci sia nel conclave chi ancora sbandiera i temi praticanti e progressisti che hanno desertificato le chiese invece di quelli che dovrebbe stare a cuore ai pastori è drammatico. È giusto cercare l'applauso dei giornalisti laici, degli islamici o del regime cinese invece di guardare a Dio? Conclusione, come vi ho detto, alla Chiesa occorre un Papa che davvero guidi la sua rinascita e soprattutto, per quanto mi riguarda, che parli di Dio. Questo dovrebbero tener conto quei 133 mangia UFO che si sono riuniti in conclave, eh? Serviti e riveriti. Questi dovrebbero tenere in considerazione. Ormai, come avete sentito, la Chiesa si rivolge all'Asia, all'Africa, perché? Perché non ci sono più vocazioni, perché là è diventato un mestiere fare il prete e la suora, eh? Abbiamo lo stipendio, stiamo bene, eh? E allora andiamo preti, e la fede la mettiamo in un angolo. Tanto qui in Italia abbiamo le chiese cattoliche che noi foraggiamo, che portano i bambini dall'imam e li mettono in posa come si prega con l'Islam. Non ho niente con l'Islam, sia ben chiaro, continuo a predicare grande rispetto per tutte le religioni, perché non li portano i testimoni di Geova, perché non li portano dai buddisti, perché non li portano in sinagoga i ragazzini dai 3 ai 5 anni, questi pistolotti che sono anche di Treviso, dalla provincia, questi scappati di casa di preti e suore e insegnanti che si stanno gloriando dicendo di aver fatto una cosa bella. Dov'è la reciprocità? Dove vedrete la fotografia di bambini musulmani che vanno in una chiesa cristiana con rosario in mano e pregano la Madonna? Fatemela vedere la reciprocità, mascalzoni travestiti da cattolici, no? Curioso, dai 3 ai 5 anni, no? In una chiesa cristiana a pregare in sinagoga, E allora, curioso destino, quella della Concetti di laicità e integralismo, costretti a una sorta di alternanza e di intermittenza. Quando uno lampeggia, l'altro va in ombra e viceversa. Se si tratta di evitare di pronunciare la parola Natale, di staccare il crocifisso da qualche parete scolastica, di dire no all'allestimento di un presepe, allora è il grande momento della laicità. Se però si tratta di portare i bimbi cattolici in moschea, opla, la laicità sparisce e si ritira, e l'integralismo compare ogni volta che le vicende dello Stato italiano si sfiorano con quelle della Chiesa Cattolica, ma magia scompare quando ci sono di mezzo gli islamici. Del resto a queste sparizioni siamo abituati, veniamo da anni di rumorose campagne contro il patriarcato. Se però il patriarcato è musulmano, scatta l'amnistia, no? Abbiamo avuto un esempio anche qui a Brescia, con un consigliere comunale che veniva portato in palmo di mano. Abbiamo visto cosa è successo nella sua famiglia, no? Siamo giustamente affezionati alle battaglie a difesa del corpo delle donne. Se però il corpo femminile è islamico, subentra l'amnesia, e così anche per la libertà sessuale, il libero orientamento, le preferenze di ciascuno, la libertà di pensiero e di parola, il dissenso politico, tutte cose che giustamente pretendiamo qui, ma non ci importano nel mondo islamico e nemmeno nella comunità islamica che vivono in mezzo a noi, e che talora pretenderebbero di far prevalere la loro visione religiosa sulla nostra legge. Non finirà bene, c'è da temere. Ci vorrebbe un requiem per troppe anime perse, per coloro che hanno considerato o hanno fatto finta di considerare quell'atto verso i bimbi dalla provincia di Treviso una cosa normalissima, una faccenda di nessun rilievo. I soliti sonnambuli continuano a camminare dormendo, probabilmente andando a sbattere, ma sempre senza svegliarsi. Vergogna, 10 volte vergogna, ripeto, grande rispetto. Io voglio la reciprocità, che si possano costruire chiese alla Mecca, che possano i loro ragazzi e devono integrarsi con i nostri e recitare assieme il Padre Nostro eventualmente. Vergogna, questo Stato sta diventando una fogna a cielo aperto, del resto lo è sempre stato negli ultimi anni. E adesso si è aggiunto e concluso il quadretto, quello che è accaduto a Napoli e quello che è accaduto a Verona, del quale non si parla. Stanno circolando a Napoli e anche a Verona degli adesivi. Voi direte, beh, cosa c'è di male? Di male non c'è niente, anzi c'è tanto. Degli adesivi nei quali è scritto di non avere contatti con la gente di Israele. Stiamo ritornando al 1938, signori. Brutta roba, brutta roba. I Propal hanno fatto questi adesivi e gli ospiti che vengono nel nostro paese provenienti da Israele verranno banditi dai negozi che esporranno questi adesivi. Torniamo a Giude, vi ricordate? Vi ricordate i filmati che ci fanno vedere i negozi israeliani vandalizzati dalle SS? Ecco, stiamo ritornando. Che ne dicano i nostri progressisti, quelli che gridano viva la Palestina, Palestina ha diritto, e lo ripeterò fino all'esaurimento della voce, di avere il suo Stato, ma altrettanto Israele deve avere il diritto di esistere. Questa è la legge, non pro uno o pro l'altro. 200 milioni di arabi accerchiano Israele. Non voglio prendere le parti di Netanyahu, anzi, a mio avviso, un uomo che dovrebbe essere mandato a casa. Ma gli adesivi che incoraggiano questi ristoratori, questi negozianti a non accogliere chi proviene da quel paese, sono un brutto segno. Si comincia sempre a basso qualcuno e si finisce poi con l'uomo forte. Attenzione, la Bulgaria dice niente, la Romania non dice niente? Noi ridiamo dalla Romania, guardate che se ne freghi dalla Romania. Eppure l'uomo di ultradestra ha preso il 40% e va al ballottaggio e ha probabilità di vincere il ballottaggio. Un altro paese perso che passerà all'ultra, non alla destra, all'ultradestra, che è una cosa diversa. La figuraccia che ha fatto ieri il cancelliere Merz, loro fortunatamente hanno avuto 10 cancellieri in tutto il dopoguerra. Noi abbiamo avuto 67, 68, circa una settantina di governi, non 70 cancellieri, perché solo Andreotti ne ha fatti 7. Ma se facciamo il confronto, la Germania ha avuto una grande stabilità. Ora, la figuraccia di ieri, di ripetere il voto, e sono stati i suoi ad abbatterlo, no? Sono stati i suoi ad abbatterlo. E allora? Però noi inneggeremo domani alla grande parata nella Piazza Rossa, per ricordare la fine della guerra, 20 milioni di russi morti, e questi vanno ricordati, no? E Trump, tra l'altro, l'altro matto alla Casa Bianca, dice forse abbiamo un pochino sbagliato, pensate, forse abbiamo un pochino sbagliato. Ha sbagliato gli americani, senz'altro, a eleggere un pistola simile, no? Forse abbiamo sbagliato. E allora, a Berlino, con questo governo debole, si allontana il piano sugli euro bond, no? Però la figuraccia resta e la falsa partenza, 6 ore sull'orlo della catastrofe, accuse incrociate e via di seguito. Certo, 18 ribelli, come la carica dei 101 quando hanno affossato Prodi in Italia, tutti suoi, il giuramento, no? E ore d'attesa che separano la catastrofe, la disfatta dalla redenzione, o almeno da una presentazione laica in coronazione, quando me risponde: signora Presidente, accetto. Alle 16:15 viene comunicato l'esito al Bundestag dello scrutinio e Merz ha ottenuto solamente 9 voti in più dei necessari. Con 9 voti non vai da nessuna parte, scatta l'applauso e via. La giornata drammatica finisce qui, ma non finirà senz'altro, perché ha avuto il suo mezzogiorno di fuoco alle 10 ieri mattina. La nomina non viene approvata in prima lettura, lui va via e finalmente poi a pomeriggio si torna in aula. Friedrich Merz è diventato Friedrich Merz il nuovo cancelliere, il 10° cancelliere. Certo, adesso parliamo anche di Gaza e i confini perduti, perché è importante parlare di questo, è importante tener viva l'attenzione, non molliamo mai, no? E Goffredo Buccini oggi, che non è certamente classificabile come di destra, dice: le parole, quelle sì difficili da trovare, perché definirebbero un confine etico. Va bene e male, sono intrecciati e quel confine passa nel cuore di ciascuno, spiegava Papa Francesco. Non divide territori o gruppi umani. Eppure sulle parole dritte o ambigue e sul loro utilizzo si è basata una parte non piccola della battaglia per i cuori e le menti combattute in questi 19 mesi dall'infame pogrom del 7 ottobre 2023 in terra di Israele, sino alla carestia annunciata, protratta e forse programmata nella striscia di Gaza. Qualcuno che dice finalmente che è stato un pogrom, che ha coraggio di dirlo. Noi l'abbiamo sempre avuto, come fosse una guerra di marketing. La potente propaganda di Hamas, rilanciata 1000 volte nelle università, nelle piazze occidentali, contro gli Hasbara, la rete di pubbliche relazioni israeliane, per rendere più accettabili scelte ogni giorno più indigeste. Continua Buccini. E allora conviene aggrapparsi alle parole di chissà, perché ne hai vissuto il senso sulla propria carne. Siamo passati dal miraggio di due popoli in due stati alla realtà di una trappola per due popoli, fondata sull'odio. Ah, questo l'ha dichiarato Liliana Segre, no? Non ci, no, Non si possono mettere sullo stesso piano gli architetti di questa trappola. Di qua dittature di islamisti dediti all'annientamento dello Stato ebraico, e di là un governo democraticamente eletto nell'unica, per quanto ammaccata, democrazia del Medio Oriente. E tuttavia, 19 mesi, molti morti, è ineludibile quel sentimento di repulsione che la Segre ammette di provare verso le azioni dell'esecutivo di Gerusalemme. Ricordiamolo, pesantemente condizionato dalla destra religiosa e radicale. Non è giusto parlare di genocidio, ci spiega chi ne è stato bersaglio da ragazzina, e tuttavia non si può tacere sulle stragi, le atrocità sofferte dai Gazawi, in una terra e in una guerra di reazione che ha perso ogni proporzionalità. Il confine delle parole è tutto. Nella grande tragedia che incatena tra loro israeliani e palestinesi, e bisogna rispettarlo per non perdersi nella terra di nessuno del relativismo. Israele combatte dalla fondazione una guerra esistenziale, avendo detto sì nel 1947 alla risoluzione ONU 181 sui due stati e avendone ricevuto in contraccambio la prima aggressione della Lega Araba nel 1948. Vedete, se no facciamo un po' di chiarezza. Se prendiamo il sacco sopra, abbiamo sbagliato tutto. Andiamo indietro. Questa natura di sopravvivenza iscritta in ogni guerra israeliana ci viene rammentata ciclicamente dai suoi leader. Dobbiamo vincere perché non avremmo nessun altro posto dove andare. E non è un modo di dire. Le parole hanno un senso. Palestina libera dal fiume al mare, slogan di tante sfidate pro-Pal, postula semplicemente un'idea nazista, la stessa che il Gran Mufti di Gerusalemme condivideva con Hitler, la scomparsa degli ebrei dalla faccia della terra. Sicché la guerra esistenziale è sempre disperata, isola chi la conduce anche se la vince, anzi, soprattutto se la vince, imprigionandolo dentro una dimensione perennemente bellica, rendendolo rispettato e abietto allo stesso tempo. Dobbiamo essere percepiti dal nemico come un cane pazzo, troppo pericoloso per essere disturbato, sentenziava Moshe Dayan, che impersonava l'intera epopea dello Stato ebraico. Era nato in un kibbutz, no? E vi ricordate, ha trionfato nella guerra dei sei giorni. Ma la guerra esistenziale si può imbattere nella voragine morale della guerra simmetrica, di cui molto ha detto Michael Walzer, quella della quale il più debole combatte facendosi usbergo del proprio popolo, una guerra insurrezionale condotta in mezzo a donne e bambini, dentro scuole e ospedali, riversando sul più forte, sull'esercito avversario ad alta tecnologia, il carico della scelta etica, il preavviso del bombardamento che di rado salva davvero gli innocenti, il fardello di esodi di massa che troppo ricordano le deportazioni, il senso di colpa, la contraddizione insanabile. All'esercito di Gerusalemme si chiedeva forse l'impossibile, preservare l'umanità anche per conto di un nemico che per 19 mesi ha seviziato nel tunnel di Gaza 250 israeliani catturati il 7 ottobre. Ricordare ogni giorno il rigido codice etico dell'IDF i dettami stessi del Talmud, che non discrimina tra appartenenze quando rammenta il valore universale d'una singola vita da salvare. Si può dire che Netanyahu e i suoi compagni di viaggio si siano fermati molto al di sotto di questi obiettivi. C'è una dolorosa verità al centro di questa guerra. La vita dei palestinesi comuni è devastata, ha dichiarato ad Haaretz il colonnello Peter Lerner, già portavoce dell'ADF per i media stranieri. Se ci deve essere una speranza di porre fine a questa guerra senza piantare i semi degli estremismi della prossima generazione, la strategia deve cambiare. Non sembra andare in questo senso l'ultima strategia annunciata dal governo israeliano, con una pianificata occupazione di territori e nuovi spostamenti coatti della popolazione. Netanyahu combatte ormai per la propria sopravvivenza politica, ma non pochi tra i suoi connazionali sembra decisi a battersi piuttosto per la loro anima e per la loro democrazia, non considerandole scindibili. Il capo di Stato Maggiore, Eyal Zamir, ha ammonito gli estremisti al governo: non possono affamare la striscia. Esiste il diritto internazionale e noi ci impegniamo a rispettarlo. Channel 12 aveva appena mostrato un gruppo di bambini palestinesi che, se contendono un metodo di zuppa in una casa dove non entrano aiuti da 2 mesi, a raccontare senza incertezza le parole e con la forza di un'immagine un confine violato. Come avete sentito a conclusione della nostra trasmissione, l'orrore oltre le parole. Fortunatamente ci sono giornalisti e uomini politici seri che ci ricordano i 46 e via dicendo, andando indietro nel tempo, ciò che non viene mai fatto da noi. Da noi questa radio sì, ma da noi né altre radio e televisioni no. Qualcuno ha coraggio, come Buccini oggi, di chiamare pogrom il 7 di ottobre. Non è altro, non si possono usare altre definizioni, e che altri pogrom si stanno preannunciando molto velatamente, non tanto, anche qui in Italia, e troppi hanno preso il loro impegno propal nel modo assurdo che si sta sviluppando, e questo odio strisciante sta facendo proseliti. Il 38 non è lontano, sì, passati tanti anni, però è lì ancora e viene ricordato quando fa comodo. Quando fa comodo allora si fanno vedere le brutte SS, popolo tedesco, le camere a gas. Quando non fa comodo invece si fanno vedere i cattivi ebrei che fanno quello che fanno, e anch'io sono d'accordo che sono stati commessi tanti errori e Netanyahu cerca solo la sua sopravvivenza politica. Questo non ci impedisce comunque di ricordare sempre da dove è partito il primo colpo. Se facciamo questo, facciamo una politica seria e un commento adeguato. Se invece guardiamo a ciò che accade in questi giorni, facciamo brutta trasmissione e brutta politica. Ricordiamolo sempre: 200 milioni di arabi contro 8 milioni, pressappoco, di israeliani. Questa è la realtà. La sopravvivenza deve esserci. Due popoli, due stati, d'accordissimo. D'accordissimo. Dall'inizio. Ma non due popoli che si sparano un giorno sì e l'altro pure. I coloni non hanno il diritto di andare a occupare oltre, ma Hamas non ha il diritto di fare degli scudi umani attraverso i prigionieri e attraverso la popolazione. Questo a parer mio, Poi dopo sappiamo come vanno le cose in Italia. Stiamo parlando del Papa. Non si parla altro che di questo, di questi 133 e del rafting della Meloni. Pensate, che notizia, eh? Che notizia, la Meloni ha fatto rafting. Sarebbe meglio che facesse delle leggi adeguate ai tempi. Ma tal dei tempi è costume e noi non ci adeguiamo comunque. Diciamo sempre la nostra. Grazie, alla prossima.